In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me». Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me». Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo». Chiamarono il cieco dicendogli: «Coraggio, alzati, ti chiama». Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?» E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo». E Gesù gli disse: «Va, la tua fede ti ha salvato». E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Il Signore conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la pienezza della sua grazia e la dolcezza della sua pace. Con la pagina evangelica odierna ci troviamo alle porte della città santa di Gerusalemme, lì dove Cristo compirà il mistero della sua morte e della sua risurrezione. In obbedienza alla volontà del Padre offrirà se stesso, vittima innocente per la salvezza di noi uomini. «Cristo mi ha amato e ha dato se stesso per me», dirà San Paolo. Alla vista e alla contemplazione del mistero del Cristo crocifisso e risorto per la nostra salvezza. E il discepolo è chiamato proprio a seguire le orme di Gesù, a lavare le sue vesti nel sangue di Cristo che è l'agnello e a diventare candido con una condotta di vita che risplende per la potenza dello Spirito Santo che Cristo risorto fa soffiare sulla sua Chiesa. Il cieco di Gerico diventa l'immagine, il modello del discepolo che si lascia guarire da Gesù e lo segue lungo il cammino della croce. Abbiamo visto come in queste ultime domeniche i discepoli arrancano sulla strada della sequela, non riescono a portare il passo con Gesù, o per meglio dire, lo seguono sì, ma con i piedi, fisicamente, ma non è una sequela fatta con il cuore, con l'intelligenza, con l'animo. I sentimenti loro non sono permeati dall'amore del cuore di Cristo, dalla ricerca costante della volontà del Padre. E così sì, camminano insieme con Gesù, ascoltano la sua parola, ma il seme sparso da Cristo e preso dal cuore del Padre non riesce ad attecchire. Ora cade lungo la strada, ora nel terreno sassoso, ora anche tra le spine, ma il seme non riesce a raggiungere il terreno buono del cuore, dove può far frutto secondo la grazia di Dio e la disponibilità del cuore del discepolo. Questo può capitare anche a noi, carissimi fratelli e sorelle. Partecipiamo all'Eucaristia, cerchiamo di seguire Gesù Cristo, ma ci mettiamo poco cuore, poca mente, poca partecipazione, non ci lasciamo permeare dalla sua misericordia, dalla grazia della sua bontà. E così meniamo la vita, sì, sbarchiamo il lunario, ma non riusciamo a attuare quella sequela del cuore, quella disponibilità totale che al pari di Maria ci spinge a dire: «Eccomi, avvenga di me, secondo la tua parola, secondo quello che io contemplo nel tuo figlio Gesù, che è il modello dell'uomo nuovo, rinnovato nell'amore, nel perdono e nella misericordia». Quello che non riescono a fare i discepoli, lo abbiamo ascoltato domenica scorsa, Giacomo e Giovanni chiedono di sedere alla destra e alla sinistra nel regno di Cristo e gli altri si azzuffano e si beccano perché quanto è stato espresso dai figli di Zebedeo li inorridisce, anche loro vorrebbero lo stesso primato, la stessa partecipazione al regno di Cristo. I discepoli non riescono a portare il passo con Gesù, e quello che non fanno i discepoli lo fa questo cieco che a Gerico attua quella disponibilità totale alla potenza della guarigione di Cristo e lo segue lungo il cammino, dando a noi la possibilità di identificarci con lui, di fare il suo stesso itinerario di conversione e di vita nuova e di seguire Gesù Cristo lungo la strada del Golgota. Chiediamo, leggendo questa pagina del Vangelo, una goccia di fuoco del cuore di Cristo perché ci possa consumare e possa dare a tutti quanti noi la potenza dello Spirito Santo che ci spinge in una sequela radicale, concreta e profonda ad essere discepoli di Gesù fino alla morte di croce per partecipare alla luce della sua risurrezione. Il primo dato che ci viene offerto dall'Evangelista è assai significativo, lo abbiamo ascoltato. Mentre Gesù partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla. L'Evangelista non ci racconta quello che capita a Gerico, ma nella parte finale della sua visita, quando ormai sembra che tutto sia concluso, tutto inizia con Gesù Cristo. Ed è questo il dato bello. Quando noi crediamo che la nostra vita non ha più senso, che la nostra giornata non ha più luce, quando le nostre amicizie vengono vissute con difficoltà, quando le relazioni nelle nostre famiglie ormai stanno conoscendo la tristezza e la monotonia della quotidianità. Proprio allora, quando sembra che tutto è finito, tutto ricomincia, perché Gesù Cristo è colui che fa nuove tutte quante le cose, è Lui che rende nuove le nostre cose, è Lui che, rinnovellando la nostra vita con la grazia del Suo Spirito, dona splendori di grazia e di luce a tutta quanta la nostra esistenza. Forse non capitò così anche ad Abramo che, avanti negli anni, insieme con sua moglie, ormai sterile, non conobbe forse la grazia di un bambino, Isacco, che è il sorriso di Dio per la sua esistenza. Era stanco, lui stesso si lamentava che tutti i suoi averi sarebbero stati incamerati da un suo servo, ma proprio in quel momento Dio rinnova la sua promessa e gli dà la possibilità di credere che, come le stelle sono incalcolabili, tale sarebbe stata la sua discendenza. Ma forse non capita questo anche alla primitiva comunità cristiana, ce lo ricorda San Luca nel secondo capitolo del libro degli Atti degli Apostoli, mentre il giorno di Pentecoste stava per terminare. Sì, termina il giorno, ma non il tempo di Dio. Infatti Dio ha un computo diverso rispetto alla nostra vita. I suoi tempi di maturazione sono differenti rispetto ai nostri, anzi Egli rispetta più di noi stessi i tempi di maturazione nostri e degli altri. E così, quando quel giorno si stava per compiere, quando le attività dell'uomo stavano per concludersi, quando ciascuno stava andando al suo giaciglio, proprio allora lo Spirito Santo scende con fragore e tutti furono pieni, scrive l'Evangelista, dello Spirito Santo promesso da Gesù. Mentre Gesù usciva da Gerico insieme con discepoli e con molta folla, c'è un vero e proprio corteo dietro a Gesù. Stanno con Lui, camminano con Lui. Ormai sembra che la sua visita sia conclusa e invece Gesù sta aspettando ancora un discepolo. Lo deve rendere discepolo, lo deve guarire, lo deve irradiare con la sua luce, lo deve interiormente trasformare con la sua misericordia. Sembra che tutti siano insieme con Gesù, ma Egli è il buon pastore che non vuole che nessuna pecora vada perduta. Anzi, Lui lascia le 99 nel deserto e va alla ricerca di quell'unica pecora che si era smarrita. Al pari della donna, Dio spazza tutta la casa per ritrovare quella dramma che era perduta, così come Dio è quel Padre misericordioso che attende quel figlio che si è allontanato deliberatamente dalla sua casa e per necessità vi ritorna, sperimentando l'incalcolabile misericordia, quelle viscere di affetto tenero che Dio ha per ciascuno di noi. Potremmo dire: Dio sta aspettando anche me. Dio sta attendendo il tempo di maturazione della mia fede. Come un giorno, passando a Gerico, Gesù vide Zaccheo e gli disse di scendere da quel sicomoro dove era salito per la sua statura bassa, Così Gesù vuol visitare, vuol irradiare, vuol guarire questo cieco, di cui l'Evangelista ci dà anche il nome, il figlio di Timeo, Bartimeo. Anche la sua condizione era cieco, anche la sua postura e la sua vita era seduto lungo la strada a mendicare. Tutto dice la sua prostrazione, tutto dice la sua difficoltà. È cieco, non può vedere, deve fidarsi degli altri. Ma non è nato cieco, lui è diventato cieco. Ovvero ha vissuto un momento di difficoltà, ricorda con nostalgia la luce, il volto dei suoi familiari, il paesaggio, la sua stessa città, ma ora deve muoversi affidandosi agli altri e non può neanche lavorare. Ecco allora che è seduto lungo la strada e sta mendicando, chiede la carità agli altri, la sua vita dipende totalmente dalle persone che gli stanno accanto e dalla carità che dimostrano dandogli pochi spiccioli per la sua vita. Il sedere, lo stare lungo la strada, questo sedere lungo la strada sta a dire da parte di Bartimeo la sua incapacità a vivere la dinamica dell'amore, del movimento, della relazione. È fermo. Quante volte anche noi, carissimi fratelli e sorelle, siamo fermi, crediamo di camminare, eppure siamo sempre lì. La nostra vita manca della dinamicità del Vangelo, della bellezza di Cristo, della luce della sua misericordia, della grazia del suo perdono. Siamo lì, non ci muoviamo. La nostra vita dipende da quello che gli altri ci danno, dalle briciole di amore, di attenzione, di affetto, dall'importanza che riusciamo a ricoprire nella vita dei nostri fratelli. Ma è come se la liturgia ci dicesse: ma non sei stanco di sedere sempre a quel ciglio della strada e di essere incapace a vedere la vita, a vivere la tua esistenza, a mettere a frutto i doni che lo Spirito Santo ti ha dato e ti ha affidato? In una vita monotona c'è un annuncio di novità e di salvezza, lo abbiamo ascoltato. Sentendo che era Gesù Nazareno, sta passando Gesù, cominciò a gridare e a dire: figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di noi. La tua vita può cambiare, la tua quotidianità può essere irradiata dalla luce del risorto. Noi tante volte viviamo nella noia, nell'angoscia, nella disperazione, nella tristezza, perché la nostra vita non può cambiare, io non posso cambiare. E così come il cieco siamo lì, siamo seduti, mendichiamo, magari ci lamentiamo, vorremmo una vita diversa, ma non ci muoviamo e non riusciamo a muoverci, siamo senza forze, perché vediamo i nostri peccati, le nostre incoerenze, le nostre cadute, le nostre incapacità. Vediamo pure l'amore di Dio, ma non riusciamo a metterlo a frutto. Il passaggio tra quello che desideriamo e il bene che possiamo operare viene dato dallo sguardo di Gesù, dalla grazia della sua guarigione, dalla potenza della sua misericordia, dall'incontro con Lui che tutto trasforma. Questo cieco sente che sta passando Gesù, glielo annunciano, glielo donano, glielo fanno conoscere. E questo è vero anche nella tua vita. Per quanto sei stanco, sei affranto, sei triste, la tua vita può cambiare, la tua esistenza può essere convertita, la tua giornata può essere trasformata se ascolti Gesù, se la parola di coloro che ti stanno accanto ti dona Gesù, ti dà la possibilità di aprirti alla speranza, di lasciarti invadere da una parola di luce, da una parola di speranza, da una parola di gioia. Non si dice a coloro che dicono a Bartimeo che Gesù sta passando, non è importante chi glielo ha annunciato. Quello che è importante è che lui accolga la parola del Signore e inizi a gridare verso Gesù per ottenere la pietà da lui, la salvezza, la guarigione e la vita vera. Questo vale anche per noi, carissimi fratelli e sorelle. Noi dobbiamo accogliere il messaggio della salvezza di Cristo, la sua persona, dobbiamo ricercarla, dobbiamo gridare con tutto il cuore verso di lui. È significativo vedere che il primo passaggio di questo cammino di conversione, sembrano delle tappe crescenti, quelle che ci vengono donate da Gesù nel Vangelo odierno, la prima tappa sia proprio caratterizzata dal grido. Cominciò a gridare e a dire. Bartimeo non si muove, lì dove sta inizia a gridare. E questo è bello anche per noi. Non possiamo credere di poter andare da Gesù tutto d'un botto, di alzarci, di correre e di prostrarci dinanzi a Lui. È come se la liturgia di oggi ci dicesse: ma tu ti trovi in questa situazione particolare, tu vivi questo peccato ricorrente, tu ti trovi in questo problema, inizia a gridare verso Dio, inizia a rivolgerti a Lui, come il popolo nella schiavitù dell'Egitto gridava al Signore per ottenere la liberazione. Tu grida con tutto il cuore, grida con tutte le forze, apri il cielo perché Dio ascolti la tua preghiera. Rivolgiti a Lui con confidenza perché Egli esaudisca la tua voce e ti doni la liberazione, la guarigione, la salvezza e la pace. Per pregare, carissimi fratelli e sorelle, non bisogna essere dei santi. Per pregare non bisogna essere delle persone perfette. Anche nel nostro peccato, anche nelle nostre incoerenze, nelle continue cadute, noi possiamo e dobbiamo gridare come Bartimeo. Ma lui è ancora seduto, ancora sta mendicando, ma inizia un cammino di fede fatto da una preghiera ardente, da un desiderio costante, da un grido che non viene smarzato dalla folla che cerca di farlo tacere. E cosa chiede Bartimeo? Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. Prima di tutto lo riconosce figlio di Davide, della grande dinastia del re di Israele, perché il Messia è figlio di Davide. È un uomo come noi in tutto, eccetto che nel peccato, eppure ricco di misericordia, compassionevole verso coloro che si rivolgono a Lui. Per questo l'abbiamo ascoltato, l'autore della lettera agli Ebrei dice che Gesù, in quanto figlio di Davide, figlio di Maria, uguale in tutto a noi, eccetto il peccato, è compassionevole, è in grado di sentire giusta compassione per quelli che sono nell'ignoranza e nell'errore. Anche Lui è rivestito della nostra stessa debolezza, giammai del nostro peccato, della nostra fragilità, non certo della nostra disobbedienza, della nostra povertà creaturale, non certo del nostro orgoglio, della nostra saccenteria e della nostra superbia. Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. Sì, chiede pietà. Chiede misericordia, chiede ascolto, chiede il volto di Dio rivolto verso di Lui. Gesù è il figlio di Maria, Gesù è il figlio di Davide, Gesù è la sorgente del perdono, della compassione e della misericordia. Per questo Bartimeo si rivolge a Lui. I nostri occhi sono rivolti al Signore nostro Dio perché abbia pietà di noi, dice il salmista. Come gli occhi degli schiavi alla mano del loro signore, come gli occhi della schiava alla mano della loro padrona, i nostri occhi sono rivolti al Signore. Sì, perché Egli ha fatto il cielo e la terra, Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, Suo popolo e gregge del Suo pascolo. C'è una gradualità nel cammino della preghiera. Bartimeo da lontano non chiede il dono della vista ritrovata, chiede la pietà. Anche la preghiera è un cammino. Si inizia a pregare domandando la pietà ed entrando nella cella segreta del cuore, in un rapporto tu a tu con Dio, si riesce a chiedere ciò che veramente desideriamo. La preghiera è un cammino anche per noi, carissimi fratelli e sorelle. Dobbiamo crescere nella preghiera. Così come il serafico nostro padre Francesco è cresciuto nella preghiera. La sua prima orazione, una volta convertito dinanzi al crocifisso, è «Dammi, dammi», continuamente chiede, brama la luce, la grazia, la misericordia, chiede una fede ritta, una speranza certa, una carità perfetta, un'umiltà profonda, domanda per ricevere. Ma camminando nella fede, alla fine della vita, 800 anni fa, quando riceve le stimmate, non chiede nulla per sé. La sua preghiera è stata purificata da ogni orgoglio, da ogni ricerca egoistica. È soltanto un canto, una lode. Tu sei santo, Signore Dio, che fai cose meravigliose. Tu sei santo, tu sei carità, tu sei tutta la nostra ricchezza e sufficienza. È il cammino della preghiera di Francesco. Qui abbiamo il cammino della preghiera di Bartimeo. E qual è il cammino della tua preghiera? Come riesci a seguire Gesù Cristo, a pregarlo intensamente, a gridare verso di Lui? Perché perdi tempo nelle tue angosce senza rivolgerti al Signore? Perché chiedi consolazione a coloro che ti stanno vicino? Solo Lui è il Salvatore, solo Lui è il Redentore. Per questo il Signore, guardandoci, può certamente applicare a noi le parole che ci dice Geremia: hanno abbandonato a me sorgente di acqua viva per scavarci cisterne screpolate che non contengono acqua. E ancora Isaia ci ammonisce: perché spendete i vostri soldi per ciò che non sfama e non disseta? Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, ed io vi darò ristoro. Bartimeo chiede ristoro al Signore, ma iniziano le difficoltà, così come incominciano i problemi in ogni cammino di fede. Infatti sta gridando, eppure coloro che lo ascoltano lo rimproverano e cercano di farlo tacere. Tante volte questo capita anche a noi: incominciamo un cammino di fede, ma poi iniziano le persecuzioni, iniziano gli affanni a causa della ricchezza. Dice Gesù a proposito del seme che viene soffocato dalle spine o che non riesce a germinare nel terreno sassoso. Veniamo scandalizzati, ad esempio, da quello che ci dicono gli altri, da situazioni che si presentano, da lutti e dolori che ci affliggono. E così, rimproverati dagli altri, a causa del rispetto umano ci fermiamo. Invece, se il Signore permette che gli altri ci rimproverano, è per farci crescere nella radicale della preghiera e nella relazione con Lui. Noi non dobbiamo lasciare che gli altri ci portino lontano dalla strada della ricchezza spirituale. Non dobbiamo lasciarci coinvolgere dagli altri. Dobbiamo pensare con la nostra mente, dobbiamo amare con il nostro cuore. La folla vuole che Bartimeo stia zitto, così come anche nella nostra società si vuole che la voce dei cristiani venga sottaciuta, venga non ascoltata. Invece noi siamo chiamati ad essere lampada che arde sul lucerniere per far luce a tutti coloro che sono nella casa. Noi siamo chiamati ad essere città collocata sopra il monte. Noi siamo chiamati a far risplendere nella nostra vita la potenza del Vangelo. Risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre che vi ha amati, che vi ha salvati, che vi ha chiamati all'intima comunione con il Signore nostro Gesù Cristo. Quante volte noi ci lasciamo portare dalla voce degli altri, non riusciamo ad essere liberi. Invece Bartimeo qui insiste ancora di più, anzi grida ancora di più: figlio di Davide, abbi pietà di noi, abbi pietà di me. Quante volte invece noi taciamo, quante volte per quieto vivere siamo muti, quante volte non diciamo la verità, non ci schieriamo dalla parte del Vangelo, non ci manifestiamo come cristiani, non testimoniamo la nostra appartenenza a Cristo. Ci lasciamo coinvolgere, trasportare dagli altri come delle pecore che si lasciano portare dal gregge. È la preghiera che dobbiamo presentare a Gesù: fa che io non segua gli altri, ma pensi con la mia mente, pensi con il tuo cuore, pensi con la tua intelligenza, mi faccia portare sempre e solo dalla tua volontà. Carissimi fratelli e sorelle, tante volte anche noi ci possiamo bloccare nel cammino di fede e smettere di gridare, di partecipare alla messa davanti a un dolore, davanti a un fallimento, davanti a un'incomprensione in famiglia, davanti a uno scandalo nella Chiesa, davanti alla cattiva testimonianza dei cristiani. Tra le loro malvagità, dice il salmista, continui la mia preghiera. Il nostro rapporto è con Cristo. Non ci dobbiamo lasciar portare e scandalizzare da quello che possono fare i ministri della Chiesa. Anche noi siamo peccatori, rivestiti di debolezza, e possiamo cadere tante volte. Ma la parola del Vangelo sulle nostre labbra è autentica. Il pane che noi spezziamo e la grazia che noi dispensiamo, al di là di quelli che possono essere le nostre fragilità, le nostre cadute, i nostri peccati, vengono direttamente da Dio. Bartimeo continua, prega, grida. Gesù si ferma e lo chiama. Chiamarono il cieco, dicendogli: coraggio, alzati, ti chiama. C'è una domanda che mi sono posto leggendo questa pagina del Vangelo. Ma Gesù non poteva chiamare direttamente il cieco? Non poteva andare verso di lui? Eppure si serve della folla, si serve di quelle persone che non sono perfette, che non sono coerenti, che cadono continuamente. Dice alle folle: andate a mio nome, siate testimoni della mia voce, portate agli altri la mia voce. E la folla fa questo, è fedele al comando di Gesù. E che cosa dicono al cieco? Coraggio, alzati, ti chiama. Sono degli imperativi i primi e un indicativo, il terzo, che indicano da una parte quello che fa Gesù, dall'altra parte quello che il cieco deve fare. Deve avere coraggio, deve alzarsi, perché è Gesù che lo chiama. Nel momento in cui lo sta chiamando, Bartimeo ha la forza di alzarsi, perché è anche sostenuto dai fratelli che gli stanno accanto. Per questo l'autore della lettera agli Ebrei può dire: circondati da un grande numero di testimoni e mettendo da parte, gettando via il peccato che ci affligge, noi corriamo con perseveranza nella corsa, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, autore e perfezionatore della fede. Sì, anche a noi il Signore dona un compito, quello di chiamare i nostri fratelli, di essere segno della sua consolazione, della sua benevolenza, di essere capaci di trasmettere, quali messaggeri fedeli, la grazia della sua chiamata. E Gesù si fida di quelle persone, così come si fida di noi, così come si fida dei discepoli. Nel chiudere il suo Vangelo, Marco ci mostrerà che i discepoli non sono perfetti. Gesù li rimprovererà perché non hanno seguito, accolto, obbedito alla parola di coloro che lo avevano visto risorto, ma immediatamente li chiama ad annunciare il Vangelo. Noi non siamo perfetti, ma per la parola di Dio possiamo diventare delle persone migliori annunciando la parola di salvezza ai nostri fratelli. Ma c'è un aspetto bello. Bartimeo prende il bello e il buono che c'è nelle persone che gli stanno accanto. Gli hanno fatto due cose buone e una cosa cattiva. Gli hanno detto che Gesù stava passando, poi hanno fatto una cosa non bella, gli hanno chiesto di tacere e poi, convertiti in un certo senso dalla parola di Gesù, lo hanno chiamato. Bartimeo prende il buono dalle persone che gli stanno vicino, prende il buono. Non è che le caccia, no, no, questi mi hanno fatto tacere, questi volevano accoppare la mia voce, volevano spingermi a non gridare. No, no, Bartimeo si prende dai fratelli e dalle sorelle che gli stanno accanto, da quella folla che segue Gesù, prende il buono e prende il cattivo. Il buono lo prende e cresce, il male lo mette da parte, lo lascia cadere. Ed è quello che dobbiamo cercare di fare anche noi nei nostri rapporti. Dobbiamo prendere il bene e dobbiamo dare il bene. Dobbiamo mettere da parte il male. Dobbiamo fare come Dio, che getta in fondo al mare i nostri peccati. Essere delle persone positive, di speranza, che costruiscono rapporti, che seminano la concordia, che fanno crescere la pace. Invece noi ci leghiamo al dito un torto, ci ricordiamo di un male subito, di una parola che è suonata come un'offesa. No, Gesù ti dice oggi: prendi il bello che c'è nella tua famiglia, prendi il buono che c'è nelle persone che ti stanno accanto. Sono infedeli, possono cadere, possono sbagliare, ma tu perdonali e mettiti sempre in discussione cercando il bene, perché Dio così si comporta con noi. Prende sempre il bene e mette da parte il male. Questa è la grazia che dobbiamo chiedere a Gesù. E questa persona, questo cieco, che cosa fa? Getta via il mantello, balza in piedi e va da Gesù. Quella parola che ha ricevuto attraverso la Chiesa è capace di farlo balzare in piedi. Forse non capita la stessa cosa con Francesco quando sente le parole del Vangelo nella festa di San Mattia. Immediatamente dice che Il desiderio suo era di obbedire a quella parola. Questo voglio, questo chiedo, questo bramo di fare con tutto il cuore. E anche lui immediatamente vende quello che ha e lo dà ai poveri, obbediente al comando del Salvatore che gli ha parlato nel Vangelo. La forza per balzare, per gettare il vantello, sta nella parola che Bartimeo ha ricevuto attraverso i fratelli, che è parola di Dio mediata dagli altri. Ed è bello vedere che balza in piedi, immediatamente, sembra un grillo che subito risponde ai tepori dei raggi del cuore del Salvatore che lo sta chiamando e smorza il suo grido. Ormai c'è Gesù dinanzi a lui, ma getta il mantello, non vuole che la sua corsa non venga limitata da nulla. Santa Chiara dice non permettere neanche alla polvere di attaccarsi ai tuoi sandali e di impedire la tua corsa. Anche noi siamo chiamati a gettare il nostro mantello, quello che non ci serve, perché Gesù è tutto per noi, è mantello ed abito, lui è pane e vino, lui è acqua di salvezza, lui è luce, lui è il pastore, lui è tutta la nostra ricchezza e sufficienza. E quando abbiamo Gesù non abbiamo bisogno di nulla, non abbiamo bisogno che il mantello ci copra, perché il Signore è al mio fianco come un prodigo valoroso, egli mi custodisce all'ombra delle sue ali. Lì mi fa abitare sicuro e sereno. Dona anche a noi, Signore, la forza di seguirti con la stessa radicalità di Bartimeo e di sperimentare il balsamo di quella parola che ci raggiunge attraverso i fratelli. E cosa avviene? Un rapporto cuore a cuore tra Gesù e Bartimeo. Questo è quello che avviene in un cammino profondo, in un cammino di comunione con il Signore. Ci sono dei momenti in cui noi siamo chiamati proprio ad entrare in una relazione sempre più profonda con Gesù Cristo. Scompare la folla, non ci sono i discepoli, c'è soltanto Gesù che dice a Bartimeo: che cosa vuoi che io faccia per te? Quale delicatezza Gesù ha nei riguardi di questo cieco? Lo guarda, Bartimeo si sente guardato perché ascolta la voce di Gesù, ma non riesce a vederlo. Questo fa Gesù quando tu entri nel suo cuore, quando cammini nella fede. Ci sono dei momenti in cui lui si ferma e vuole parlare direttamente con te. Dobbiamo ritragliarci questi momenti nella nostra giornata, nella nostra settimana. Noi che non abbiamo tempo neanche per una confessione fatta con calma, per un momento di adorazione, scappiamo. Ma dove andiamo se ci manca la pace? Siamo stanchi della nostra giornata, delle nostre corse, ma poi non riusciamo a fermarci. Siamo tutti quanti stressati, tutti arrabbiati, ma perché non abbiamo la possibilità e non offriamo a noi stessi la possibilità di fermarci ai piedi di Gesù come Maria per ascoltare la sua parola. E il cieco gli rispose: Rabunì, lo riconosce il suo maestro, suo signore, come un giorno farà Maria Maddalena al sepolcro, che io veda di nuovo. Lui ci vedeva, poi è diventato cieco, ora vuol ritrovare la vista. Carissimi fratelli e sorelle, quante cose abbiamo perso lungo il cammino della vita. Ci sono dei pezzi importanti che non appartengono più alla nostra esistenza, se non al nostro passato, e Gesù li vuole recuperare. Ci sono dei rapporti che vanno recuperati, delle amicizie che vanno rivitalizzate, delle parti del nostro cammino di fede che abbiamo lasciato nel dimenticatoio, abbiamo messo da parte, che io riveda di nuovo. Il Signore ci vuole rinnovellare, il Signore ci vuole riplasmare, ci vuole rendere creature nuove negli aspetti che soltanto Lui può prendere nelle sue mani e può rivitalizzare. Tutti abbiamo bisogno della luce, tutti abbiamo bisogno della grazia del perdono. Quante volte noi non riusciamo a vedere, siamo annebbiati nella vista a causa dell'odio, delle offese subite, del male che ci è stato fatto. Signore, che io riabbia la vista, che io veda mio fratello come mio fratello, non come nemico, che io veda le persone che mi stanno accanto, non come coloro che vogliono le mie scarpe, farmi le scarpe e desiderare la mia morte come dei nemici. Signore, fa che io possa riconoscere in tutti la tua presenza e il tuo volto di Padre misericordioso.
La pagina evangelica si conclude con Gesù che dice: va, la tua fede ti ha salvato, viene guarito. La parola di Gesù opera quello che il Signore desidera. Ma è bello questo tratto. Dopo la guarigione, Bartimeo lo seguiva lungo la via. Non si vuole separare da Gesù, e la via è quella della croce. Carissimi fratelli e sorelle, noi in quale parte di questo cammino siamo? Forse anche noi siamo ancora seduti, oppure iniziamo a gridare da Gesù, o inorriditi da quello che ci capita, abbiamo gettato la spugna del cammino di fede. Chiediamo che il Signore ci recuperi sulla strada del bene e ci renda discepoli capaci di seguirlo sulla strada della croce. Maria è la donna vestita di sole con la luna sotto i piedi e ha sul capo una corona di 12 stelle. A noi che siamo nel buio, doni sempre la luce del suo figlio Gesù, il nostro unico Signore, colui che continuamente ci dice: io sono la luce del mondo, chi segue me non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Amen.